1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Popolare Network, domenica 3 maggio, la rassegna stampa a cura di Giorgia Serughetti, professoressa presso l'Università di Milano Bicocca.
Buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori alla rassegna stampa di oggi, domenica 3 maggio. Oggi le prime pagine dei quotidiani aprono per la maggior parte dedicando i titoli alle tensioni tra Trump e l'Unione Europea sui dazi, i nuovi dazi sull'auto e la minaccia trumpiana di ritirare le truppe statunitensi dall'Unione Europea, in particolare l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati. Dalla Germania, su questo troviamo le aperture del Corriere, di Repubblica, della Stampa, di Domani. Grande spazio in prima anche la morte di Alex Zanardi a 59 anni. Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e poi campione paralimpico dopo l'incidente con cui aveva perso l'uso delle gambe, è divenuto un simbolo, anche davvero una personalità abbastanza straordinaria, per cui alcuni giornali dedicano molte pagine al suo ricordo. In particolare troviamo molti articoli sul Corriere, su Repubblica vedremo qualcosa, se riusciremo vedremo anche le aperture invece dissonanti dei giornali di destra, che naturalmente certo ospitano le principali notizie ma titolano su polemiche principalmente con la sinistra intorno alle celebrazioni del primo maggio, il corteo a Torino, il concerto a Roma, ma segnalo anche tre aperture differenti sulla politica internazionale, con un taglio tuttavia che non è quello di dare priorità alla tensione Trump-Unione Europea, ma invece al caso della flottiglia, che per altri giornali invece è già finito, insomma, nelle pagine, insomma, è molto più avanti nello sfoglio. Ad aprire sulla flottiglia sono Il Manifesto e Il Fatto, e Avvenire dedica l'apertura a Gaza, con un reportage da Gaza. Allora, inizio con Il Fatto Quotidiano, inizio appunto dalla flottiglia, perché appunto c'è un inviato del Fatto che scrive sulla missione, e il titolo di prima è Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani. Il caso è quello dei due attivisti Avila e Abu Keshek, che sono stati trasportati illegalmente, a differenza degli attivisti sbarcati a Creta, sono stati invece portati in Israele. E poiché appunto la barca dove è avvenuto il rapimento italiano, Il Fatto chiede conto al governo di questi fatti. Cominciamo quindi con il reportage di Alessandro Mantovani, inviato sulla flottiglia, che appunto comincia da Tiago Avila, che aveva lividi visibili sul volto, anche intorno all'occhio sinistro, e ha riferito forti dolori alla mano. D'altra parte è stato trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte. Tutti questi sono virgolettati, perché è quello che l'attivista ha raccontato alle avvocate Abu Salih e Lubna Tuma, le due legali di Adala, l'associazione che assiste i detenuti palestinesi in Israele. Ieri hanno incontrato nel centro di detenzione di Shikma, vicino Ashkelon, il 39enne leader brasiliano della flottiglia e Saif Abu Keshek, palestinese di Nablus, con passaporto spagnolo e svedese, 44 anni, altro membro di spicco dello steering committee della flottiglia. Abukeshek ha riferito di essere stato tenuto con le mani legate e bendate, costretto a rimanere sdraiato a faccia in giù sul pavimento dal momento della cattura fino a quella mattina, riportando lividi al volto e alle mani. Conferma segni di maltrattamenti e dolore alla spalla per Avila, anche il consolato brasiliano, per quanto poi i torturatori siano per mestiere abilissimi nel ridurre le evidenze della loro opera. Abukeshek è apparso scioccato alla visita diplomatica spagnola. Sono già i due attivisti, riporta appunto ancora questo pezzo di Alessandro Mantovani, sotto interrogatorio dello Shin Bet, poi toccherà al Mossad, sospettati di, virgolette, affiliazione ad organizzazione terroristica, e cioè alla PCPA, la conferenza dei palestinesi all'estero, di cui Abukeshek ha fatto parte in passato, volata tout court come terrorista da Israele e USA. La loro è una extraordinary rendition, come quelle che facevano gli Stati Uniti ai tempi del terrorismo islamista post 11 settembre 2001, solo che qui si applica a uno dei a due dei principali promotori di un'iniziativa pacifica e non violenta come la flottiglia. Una manifestazione pubblica in mezzo al mare che intende raggiungere Gaza per portare aiuti e rompere il blocco navale che dal 2008 e non dal 7 ottobre 2023 consente alla potenza occupante di controllare tutto ciò che entra ed esce e riaccendere i riflettori quindi sul dramma di Gaza. Dicevamo che a questi fatti è seguito appunto anche un esposto ai PM, cioè il fatto sostiene questa accusa portata al governo italiano. Pagina 3, Vincenzo Bisbiglia e Luca De Carolis riferiscono appunto il governo Meloni tace, ma la nave era italiana ed è stato presentato un esposto ai PM dei legali della missione prelevati su una barca con il tricolore. Roma intervenga, Saif rischia la pena di morte. Ed ecco cosa dice l'articolo: la bandiera italiana su quella barca assaltata dalla marina israeliana valeva come una legge violata. E così gli imbarazzi di governo di fronte all'atto di pirateria fanno doppiamente rumore. Fragoroso nel sabato in cui il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez protesta contro l'assalto illegale dell'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek, per poi convocare l'incaricato di affari di Israele a Madrid, cioè il massimo rappresentante di Tel Aviv, dopo il ritiro reciproco degli ambasciatori dei due paesi. Ecco perché ieri in mattinata una delegazione della flottiglia italiana si ritrova in presidio davanti alla Farnesina, la sede del ministro degli esteri a Roma, con la portavoce Maria Elena D'Elia, che scandisce: siamo qui per chiedere anche che anche l'Italia intervenga per far rilasciare Tiago Avila, attivista brasiliano, e Saif Abukeshek, trattenuti dalla marina israeliana. Sono stati prelevati da una barca che batteva bandiera italiana e quindi per il diritto marittimo è come se fossero stati prelevati dal territorio italiano. Un ulteriore crimine. Per questo i nostri legali hanno presentato un esposto alla Procura di Roma. Così la legale Tatiana Montella racconta ragioni e necessità del ricorso. Appunto, si ricorda in questo articolo che il problema vero è che Abukeshek, in quanto palestinese in carcere in Israele, rischia la pena di morte. Il rischio deriva dalla legge approvata a marzo dal governo di Benjamin Netanyahu, che estende l'impiccagione ai palestinesi accusati di terrorismo, che poi è l'accusa, i legami con Hamas, con cui Israele ha dichiarato di aver arrestato i due attivisti della flottiglia. Salto al finale, l'ultima mossa legale che potrebbe smuovere il governo è il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui i legali della flottiglia chiedono ai giudici UE di indicare al governo italiano misure urgenti per garantire l'immediata localizzazione di Avila Keshek. Se arrivassero in tempi brevi, l'Italia non potrebbe esimersi dal prendere posizione. Questo è il Fatto Quotidiano. Dicevo che l'altro giornale che apre sulla flottiglia è Il Manifesto, che appunto ha a sua volta un inviato sulla flottiglia, Andrea Ceresini, che oggi riporta un racconto dettagliato di questa del sequestro, ecco, non si può parlare di un arresto, del sequestro in acque internazionali e quindi dell'assalto che hanno subito da parte degli israeliani, un racconto davvero forte, a tratti commovente. Leggo alcuni stralci. Sembra soprattutto incredibile, a ripensarci ora, la brutale rapidità con la quale tutto questo è successo. Conoscevamo la fama delle teste di cuoio della Shaite 13, che erano gli stessi soldati che nell'ottobre scorso avevano preso d'assalto la precedente flottiglia. Mai però ci saremmo immaginati trovarceli di fronte dopo appena 3 giorni di navigazione, mentre ancora dovevamo completare il guado tra la Sicilia e l'isola di Creta. Eccoli, ha gridato qualcuno, eccoli che vengono. Nel giro di pochi secondi quel piccolo faro che avevamo visto accendersi all'orizzonte si è trasformato in un fascio di luce accecante, delle voci straniere hanno preso a berciare raise your hand, alzate le mani, e le lucine rosse dei mirini laser hanno fatto improvvisamente capolino sui nostri petti e sulle nostre teste. Così alle 2 di notte del 30 aprile la nostra barca, la meravigliosa Holly Blue della Global Sumus Flottilla, ha interrotto la sua corsa disperata verso le acque territoriali greche, e noi 12 passeggeri siamo stati trasferiti prima su un gommone militare e poi, a son di calci, pugni e manate in faccia, a bordo della nostra nave prigione. E poi Cerzini racconta appunto di questa detenzione sulla nave, insomma buttati in un container tutti insieme, e prosegue: a un certo punto ci sono stati degli spari e delle grida, alcuni uomini in divisa hanno esploso dei proiettili stordenti mentre altri militari hanno aggredito 4 ragazzi, li hanno picchiati selvaggiamente e li hanno trascinati fuori con loro. È stato allora che abbiamo deciso di riunirci in assemblea e, con voto unanime, in faccia ai nostri carcerieri che ci osservavano dai camminamenti sopraelevati, abbiamo stabilito che non avremmo più collaborato con loro. In quel momento Saif Aboukeshek era già stato preso, lo hanno chiamato fuori quasi subito, appena dopo averci rinchiuso, mentre Tiago Avila era ancora lì in mezzo a noi e, pur sapendo che avrebbe fatto quasi certamente la sua stessa fine, non ha mai rinunciato al proprio ruolo di portavoce del movimento. Quella sera, forse per 1 o 2 ore, abbiamo picchiato le mani e le scarpe sul metallo del container e, in una nenia infinita e quasi ubriacante, abbiamo gridato fino a perdere il fiato: free our comrades. Per un attimo, mentre prendevamo a cazzotti quei muri, la nostra paura si è trasformata in rabbia. Era come se a suon di cazzotti potessimo abbattere il filo spinato che ci circondava. In prima fila a picchiare c'erano soprattutto le persone più deboli e anziane, e quelle che in certi momenti avevamo visto piangere. L'indomani mattina, anche se noi non potevamo saperlo, la nostra nave prigione aveva già fatto ritorno davanti alle coste di Creta. Prima di sbarcarci però i soldati hanno voluto fare nuovamente irruzione con i manganelli e i proiettili stordenti, ed è stata allora che hanno preso anche Tiago. Altri ragazzi sono stati picchiati selvaggiamente proprio durante l'operazione di sbarco, in una escalation di violenza del tutto gratuita e degna di altre epoche e di altri regimi. Tuttavia era la mattina del 1° maggio. E mentre eravamo nuovamente in ginocchio sull'acciaio del recinto, testa bassa, mani dietro la schiena, erano le grida insomma dei soldati, una delle persone accanto a me ha iniziato a fischiettare le prime note dell'Internazionale. Solo allora, di nascosto, sono riuscito a piangere. E questo era su Il Manifesto, il racconto di Andrea Ceresini. Sul Manifesto troviamo anche l'editoriale di Ian Chambers, che analizza quello che sta accadendo in Israele come un laboratorio della modernità. Questo è il titolo: Israele, laboratorio della modernità. Comincia notando appunto come, ad eccezione della Spagna, i governi nazionali e l'UE, di fronte a quello che sta facendo Israele e all'ultimo caso della flottiglia, i governi nazionali dell'UE si limitano a sollevare obiezioni retoriche e si rifiutano di adottare misure concrete. Nonostante la violenza repressiva, e però appunto nota che nonostante la violenza repressiva dei governi occidentali contro le proteste, che insistono sul fatto che i palestinesi hanno diritto ai diritti, è in atto un cambiamento epocale. Le proteste popolari di Los Angeles, da Los Angeles a Londra, da Città del Capo a Giacarta e Seul, pongono una serie di questioni politiche che mettono in luce l'emergente regime autoritario sia di Israele che dell'Occidente. La brutalità della polizia a Berlino o a Londra contro chi si oppone alla politica coloniale letale dello Stato sionista è solo la forma più visibile dell'attuale gestione della crisi da parte dello Stato cosiddetto democratico. Oggi assistiamo all'erosione della democrazia in processi procedure indissolubilmente legate al genocidio a Gaza. In altre parole, lo Stato di Israele non è l'eccezione che vorremmo credere che sia, è un laboratorio della modernità. Non solo nella sua esecuzione coloniale o come banco di prova per armi e sistemi di sorveglianza da esportare, ma come modalità di governo che le istituzioni della governance occidentale, nella loro indifferenza e doppiezza, hanno finito per accettare. Viviamo ora in un universo orwelliano dove la guerra è buona e la pace è cattiva. Come sostengono Sandro Mezzadra e Brett Nielsen in The Rest and the West, viviamo sotto regimi di guerra, cioè sostenuto dalla razzializzazione strutturale del pianeta sotto il dominio occidentale, in cui alcune vite contano molto di più di altre per garantire la brutale riproduzione del capitale. Israele ha praticato la pulizia etnica e il genocidio sin dai suoi esordi. Non si tratta di un'aberrazione storica o politica, è anche la nostra storia. È la storia concentrata del colonialismo occidentale, dei suoi metodi, del suo linguaggio, il tutto condensato nell'assalto capitalista al resto del mondo. E allora, insomma, continuare a difendere Israele, le sue fondamenta coloniali, il suo progetto razziale, le sue pratiche genocidiarie, significa proprio difendere l'Occidente come bastione dell'ideologia suprematista. Restiamo su Gaza, su Israele, per passare ad Avvenire, che, come dicevo, oggi su questo apre. Il titolo di prima è Le piaghe di Gaza, malformazioni tra i neonati, tende invase dai topi e dai parassiti, ordigni inesplosi sepolti in mezzo alle macerie. Nella striscia l'agonia continua sotto nuove forme. Leggo dalla prima. Dopo la stagione delle bombe, a seminare devastazione, l'inverno delle piogge torrenziali e dei pantani, seguito dalla calda primavera mediterranea, che ora germoglia con i suoi frutti pestilenziali. L'invasione di ratti e parassiti, mentre tra i neonati si moltiplicano i casi di malformazione. Per Gaza l'agonia continua e cambia forma, mentre sullo scacchiere geopolitico Trump, preso nel pantano di Hormuz, torna a minacciare Cuba. E dunque a pagina 3 Luca Foschi riporta appunto il dramma delle infestazioni di ratti, pidocchi, pulci, cimici, mosche, acari, zecche, larve, che sta appunto creando una condizione drammatica dal punto di vista dell'igiene, appunto per chi abita soprattutto appunto in rifugi di fortuna, e cioè appunto la gran parte della popolazione di Gaza. L'igiene è diventata una complessa agonia per anziani, malati e disabili, un'umiliazione quotidiana che fermenta in silenzio nella moltitudine degli sfollati. In attesa della riviera trampiana, l'asfalto sgretolato di Gaza, spesso impercorribile, è accompagnato da 68 milioni di tonnellate di macerie, dove ancora sono intrappolati migliaia di cadaveri, e dal pattume. Quindi appunto si riporta la difficoltà di sgomberare queste macerie, e appunto anche di seppellire i morti, e in generale di riportare una condizione igienicamente sostenibile nella striscia. La situazione è particolarmente grave per i bambini, appunto si parla di una moltiplicazione dei casi di malformazioni nei bambini dovute alla carestia, all'esposizione delle madri agli agenti tossici liberati dalle esplosioni, malformazioni appunto congenite, e poi ancora i decessi neonatali, il 50% in più rispetto al periodo precedente della guerra, ferite, traumi, è cresciuto enormemente il numero dei bambini che hanno perso l'uso della parola a seguito appunto delle ferite e dei traumi, 58.000 orfani di uno o di entrambi i genitori, e quindi appunto il problema del supporto psicologico di cui necessitano tutti, in realtà, o praticamente tutti, metà delle anime che vagano nella silenziosa apocalisse della striscia. E rimango su Avvenire perché appunto, come annunciava la prima pagina, si parla sempre sul giornale, come in realtà anche in tanti altri, di quello che sta accadendo a livello internazionale, e lo riprendo da Lucia Capuzzi, a pagina 6. Per ricompattare la base, il sommario recita: per ricompattare la base nel bastione anticastrista della Florida, il tycoon ha annunciato l'imminente capitolazione dell'isola ribelle. Alle parole ha abbinato un'ennesima sfilza di sanzioni, le più dure da decenni, nel mirino anche gli stranieri che fanno affari con L'Avana. Il titolo è Trump nella mossa di Hormuz, dirotta l'attenzione su Cuba. No, sembrerebbe appunto una strategia diversiva quella messa in atto ieri. Dirotta su Cuba, scrive appunto Lucia Capuzzi, impantenato a Hormuz con un quinto del petrolio mondiale, Donald Trump ha impiegato l'ormai consueta arma politica del rilancio a oltranza. La capitolazione dell'isola caraibica si è così aggiunta a quella dell'Iran, che come sappiamo non è all'ordine del giorno. Ha scelto la cena privata al Forum Club di Palm Beach la notte del 1° maggio, l'alba in Italia, nel cuore della Florida anticastrista, per annunciare la presa di Cuba, tra virgolette. Virgolette, al ritorno dal Medio Oriente, forse potremmo chiedere alla portaerei Lincoln di fare una tappa nel paese, appena la vedranno a 100 metri di distanza dalla costa. Si arrenderanno, ha detto con un certo compiacimento Donald Trump. Non è la prima volta che il presidente si vanta della riconquista imminente dell'isola ribelle, spina del fianco degli States da quasi 70 anni, stavolta però abbinato alle battute muscolari la promulgazione, proprio mentre si aggiungeva a partire per la Florida, di una nuova sfilza di sanzioni. Nel mirino, persone e entità che sostengono l'apparato di sicurezza del governo cubano. Non è stato pubblicato un elenco dei nomi, tuttavia la misura include anche gli stranieri attivi nei settori dell'energia, della difesa, dei materiali correlati, dei metalli, delle miniere, dei servizi finanziari o della sicurezza o di qualsiasi altro settore dell'economia cubana. Non solo, possono essere colpite anche chi collabori alla transizione in questione. Si tratta della mossa più rilevante per imprese non americane dall'imposizione dell'embargo del 1960. Chiunque faccia affari con l'isola in pratica potrà vedersi congelati i conti negli USA. In caso una banca di un paese estero faciliti un'operazione significativa, potrà incorrere nell'esclusione dal circuito del dollaro di Wall Street. La nuova stretta, di intensità inedita anche rispetto al primo mandato di Trump, si abbina al blocco delle forniture di petrolio in atto del 29 gennaio. La carenza di energia ha di fatto paralizzato l'economia e la vita quotidiana nella nazione caraibica, dalle scuole agli ospedali, dai trasporti alla raccolta rifiuto. Quindi diciamo il nuovo bersaglio, vecchio e nuovo insomma, bersaglio di Trump, la nuova strategia diversiva. Stante diciamo l'apparente fallimento sul fronte iraniano, ma restiamo con Trump, su Trump, e andiamo diciamo a quelli che prima raccontavo come i titoli principali di oggi, oppure i titoli dei principali giornali che riguardano i dazi che il presidente USA ha minacciato di imporre sull'auto, tariffe al 25%. Dicevo, minaccia che si combina anche con quella del ritiro delle truppe americane dall'Europa. Allora, prendo dalla Stampa, a pagina 8 e 9, le due notizie. A pagina 8 sono Simone Martuscelli e Alberto Simoni da Bruxelles e da Washington a raccontarci appunto del caso delle ritorsioni USA sull'auto, con la minaccia del rialzo dei dazi al 25%. Cosa è successo? Leggo: Donald Trump riaccende la miccia del braccio di ferro commerciale con l'Unione Europea e per il 1° maggio recapita un messaggio diretto al business del vecchio continente. Alzerà al 25% i dazi dell'import di camion e automobili. L'annuncio su Truth verrà seguito, è il piano di Trump, dai dettagli formali questa settimana. La motivazione è che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo, chiuse virgolette. Resta l'esenzione per chi produrrà negli Stati Uniti, che avrà no tariff, ha detto Trump. Questo provvedimento porterà, ha detto sempre Trump, miliardi di dollari negli Stati Uniti, oppure obbligherà le case produttrici europee a spostare fabbriche o creare joint venture in America. Poche ore dopo è arrivata la risposta della Commissione europea, che ha detto, cito, l'Europa sta attuando gli impegni della dichiarazione congiunta, quella raggiunta lo scorso luglio a Tunbury, in linea con la normale prassi legislativa, mantenendo pienamente informata l'amministrazione statunitense durante tutto il processo. Questa è la posizione europea, che sottolinea inoltre gli stretti contatti con le nostre controparti, anche mentre cerchiamo chiarezza sugli impegni degli Stati Uniti. Per l'esecutivo europeo, inoltre, qualora gli Stati Uniti adottassero misure incompatibili con la dichiarazione congiunta, manterremo aperte tutte le opzioni per la tutela degli interessi dell'UE. Cos'era successo in precedenza? Che Trump aveva già imposto tariffe al 25%, ma appunto in quel negoziato in Scozia con Ursula von der Leyen si era arrivati a un accordo per cui la quota del dazio è sceso al 15%, in cambio gli europei avrebbero dovuto eliminare i dazi sui prodotti USA, ma appunto l'accusa degli Stati Uniti è che gli europei non avrebbero applicato l'intesa di Tunbury. Gli europei un anno dopo dicono non hanno tagliato una sola tariffa. Ma appunto quindi nell'amministrazione è prevalsa allora la linea dura, nonostante diciamo abboccamenti tra le due parti. E forse una linea dura ispirata anche dalla recente tensione tra Washington e Berlino nell'ultima settimana, a causa delle dichiarazioni di Merz sul fallimento di fatto dell'operazione iraniana. E allora appunto da qui la decisione di minacciare l'aumento dei dazi, che in effetti colpirebbe anche sicuramente l'Italia, ma prima di tutto la Germania. A Wall Street, leggo ancora, i grandi produttori di auto hanno pagato lo scotto della decisione di Trump. Ford ha lasciato il 2,4%, Stellantis il 3,5%, mentre General Motors l'1,5%. Già molti produttori di auto in realtà stanno pensando a spostare la produzione negli Stati Uniti, ma vogliono avere certezze sul futuro. Nel mirino i marchi tedeschi come Mercedes-Benz e Volkswagen, anche se diversi gruppi hanno già avviato piani di espansione negli USA. Mercedes investirà 4 miliardi in un impianto in Alabama e entro il 2030 prevede di stanziare 7 miliardi negli Stati Uniti, quindi in qualche modo la forzatura di Trump, potremmo dire, sta riuscendo. A pagina 9 invece Stefano Stefanini ripercorre la questione del ritiro delle truppe NATO, in particolare dalla Germania, perché appunto ci dice il Pentagono fa sapere che si prepara a ritirare 5.000 militari dalle basi tedesche. Due annunci, appunto, cioè dazi commerciali e ritiro dei soldati dalle basi militari, sono due annunci che rispondono a logiche diverse da esaminare separatamente, ma tenuti insieme dall'animosità del presidente americano verso l'Europa, esasperata dalle divergenze sulle guerre in Iran e sulla condotta di Israele in Libano, a Gaza, in Cisgiordania. Quindi avvertimento unico. Se avrà pieno seguito, Trump va sempre preso seriamente ma mai alla lettera, farà precipitare al nadir i rapporti della sua seconda amministrazione con gli alleati europei. Dunque appunto il ritiro delle truppe sembra essere da leggere come un tentativo di Donald Trump di punire gli europei, ed effettivamente queste sono anche le sue parole. E leggo ancora Stefano Stefanini: annunciando affrettatamente il ritiro di truppe dalla Germania, pur in un arco di tempo non immediato, 6-12 mesi, il presidente americano si vendica dell'ingrata Europa prendendosela con l'alleanza atlantica. In 76 anni la NATO è sopravvissuta a molte crisi, espulsa da Parigi nel 1967 nel bel mezzo della guerra fredda, uscita umiliante dall'Afghanistan nel 2021, ma non era mai stata rotta la NATO dall'interno, mai ad opera degli Stati Uniti. Per gli USA è stato ed è il perno strategico dello scacchiere europeo atlantico, euroatlantico. Offre un costante supporto negli altri teatri in cui gli USA sono impegnati, Medio Oriente e Indo-Pacifico, nei quali gli alleati europei sono prudenti, ma non ci sono degli obblighi derivanti dal Trattato di Washington, se non difensivi, ma non si sono mai tirati indietro. Vedi oggi la disponibilità a farsi carico della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dopo la fine della guerra USA-Iran. E allora il ritiro di 5.000 militari americani dalla Germania cambia poco o niente alla difesa dell'Europa, perché rimangono 30.000 soldati per ora, ma l'annuncio del ritiro, il modo in cui è stato fatto, il commento punitivo cambiano moltissimo alla sicurezza dell'Europa e alla credibilità dell'alleanza, mettono in dubbio che difendere l'Europa sia ancora una priorità strategica americana, e diciamo che ormai è un po' che siamo costretti a metterlo in dubbio. Per quanto riguarda ancora la NATO, passo a Repubblica, dove a questo è dedicato l'editoriale di Ezio Mauro. Ne leggo i primi capoversi. La NATO a geografia variabile è l'ultima minaccia di Trump. Il presidente americano, scusate, il titolo non ve l'ho detto, è la ritirata della NATO. La NATO a geografia variabile è l'ultima minaccia di Trump. Il presidente americano, irritato per non aver ricevuto il sostegno militare dei paesi europei nello stretto di Hormuz, si è dichiarato pronto a ritirare per vendetta i suoi soldati dalla Germania, dalla Spagna e dall'Italia. Ecco, fino adesso non l'abbiamo detto, ma si è parlato anche di Spagna e d'Italia. Perché non dovrei, ha detto Trump, l'Italia non è stata di nessun aiuto e la Spagna è stata orribile, assolutamente orribile. Hanno fatto un pasticcio totale con l'Ucraina, li abbiamo aiutati anche se con l'Ucraina ci separa un oceano, è un problema loro, ma quando abbiamo avuto bisogno di loro non c'erano, dobbiamo ricordarcene. In questa minaccia sospesa che degrada l'aggressione russa all'Ucraina da violazione universale a problema locale e lo restituisce integralmente agli europei, è concentrata tutta la filosofia di Trump sul nuovo ordine internazionale, la sua concezione imperiale, il nuovo sentimento americano di lontananza dall'Europa e più ancora di estraneità al suo destino davanti alla ammaina bandiera della libertà. La NATO per Trump è semplicemente un dispositivo militare che deve scattare agli ordini degli USA, ignorando i vincoli delle costituzioni europee, la storia, la cultura dell'alleanza. Se non ubbidisce al comando americano per diventare forza di complemento nell'avventura delle truppe statunitensi, allora la NATO è inutile per gli USA e si riduce a semplice ombrello difensivo dell'Europa che il leader della Casa Bianca può sovranamente decidere di chiudere in qualsiasi momento dopo averlo derubricato da alleanza a onere, da solidarietà a spesa. Nessuna ragione ideale sopravvive nella stagione del trumpismo, ci sono soltanto interessi, anzi un solo interesse, egemone. Dunque Trump, la NATO e sull'alleanza, diciamo, sempre più compromessa tra le due sponde dell'Atlantico, si può leggere anche cosa accade in Italia, dove è prevista, attesa la missione di Marco Rubio, che sarà a Roma, incontrerà il segretario di Stato Parolin e dovrebbe incontrare i ministri, il ministro degli esteri sicuramente e forse anche Giorgia Meloni. A pagina 10 sempre di Repubblica ne scrive Tommaso Ciriaco, di cui leggo tuttavia alcuni passaggi soprattutto riguardanti i timori su quello che accadrà alle basi italiane, diciamo, NATO in Italia. Ci si interroga sulle reali intenzioni di Donald Trump e dunque leggo, riguarda l'atteggiamento con cui il Pentagono gestirà la transizione di alcuni comandi operativi NATO in Europa, stabilita all'inizio di febbraio. Tra loro il Joint Force Command di Napoli, vigila sul fronte sud e sarà guidato da un generale italiano. Ed è proprio dalla velocità e dall'entità del ritiro USA dalla base di Lago Patria che Palazzo Chigi potrà valutare meglio le intenzioni di Trump rispetto alla penisola. Sulla carta, infatti, la fase di transizione dovrebbe durare 3 o 4 anni, un tempo congruo per ricostruire un percorso ordinato e assicurare un turnover dei militari ultraqualificati che operano nella struttura napoletana. Ad ora, oltre metà del personale è americano. Se la Casa Bianca dovesse invece imporre un'uscita rapida, metterebbe in seria difficoltà gli italiani e il resto degli alleati. Nel governo intanto si fa largo un'altra preoccupazione, anch'essa legata all'imprevedibilità delle decisioni del tycoon. Più ancora della presenza dei soldati nelle basi americane in Italia, contano le strutture che la NATO assicura al paese, in particolare l'architettura che fornisce difesa aerea, ancor più necessaria di fronte ai pericoli di questa fase. Nessuna riduzione definitiva è stata comunicata a Roma, si diceva. La guerra di Trump contro Teheran però ha già imposto uno spostamento temporaneo di militari USA dalla penisola. Di certo almeno 12 F-16 sono stati dislocati dalle basi italiane a quelle del Golfo, con loro non meno di 300 tra piloti, tecnici addetti alla logistica. Indiscrezioni riferiscono di movimenti di parà degli Stati Uniti dalla base di Vicenza al Qatar. In tutto non meno di 500 uomini via dal paese, anche se per esigenze operative legate al conflitto. Questo quindi per quanto riguarda la situazione, i rapporti appunto con gli Stati Uniti, che coinvolgono anche l'Italia. E forse con questo possiamo chiudere le pagine di politica estera e passare alla politica interna, perché Giorgia Meloni ha fatto sapere, ha celebrato, insomma, l'aver raggiunto una durata con il suo esecutivo tale da fargli quasi raggiungere un primato, cioè è diventato il secondo governo più longevo della storia della Repubblica. Ieri ha superato la boa dei 1287 giorni, collocandosi al secondo posto tra i governi a storia repubblicana. Poi appunto Francesco Bei ironizza: meglio partire dal 1945, perché prima ci sarebbe quel precedente, ci siamo capiti. Comunque, superando quel Berlusconi 4, dove peraltro esordì una ragazza della Garbatella come ministra della gioventù, cioè il primo incarico di governo di Giorgia Meloni nel Berlusconi 4. Dunque, se il Berlusconi 4 è il più longevo ad oggi, Giorgia Meloni si colloca al momento seconda, e l'idea di tenere, diciamo, per fare della stabilità un asset anche elettorale, mostrare la capacità di durare, questo appunto sembra essere un'intenzione espressa anche da Giorgia Meloni e dal suo governo. Se questa è l'idea, tuttavia, ci si interroga sui giornali sui risultati di questo governo così longevo, e lo fa su Repubblica Giovanna Vitale insieme a Elish Lein, a cui chiede conto appunto del fallimenti o dei successi ovviamente di Giorgia Meloni, aspettandoci sì, naturalmente risposte che ne richiamino i fallimenti. Elish Lein dice: se si guarda gli ultimi 3 anni e mezzo, calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare. Insomma, quindi chiede ancora Giovanna Vitale: è solo la gara della durata che le interessa? L'impressione che ha dato, dice. Questo esecutivo è nato da un patto di potere e fa di tutto per preservarlo, ma la stabilità non assicura i mercati e dà credibilità al paese, chiede Giovanna Vitale. Certo, il problema è per fare cosa. Questo governo ha ereditato il più grande piano di investimenti comuni, 200 miliardi, ma lascia l'Italia penultima in Europa per crescita. La stabilità, se diventa immobilismo, non fa bene al paese. Quindi appunto ricorda, insomma, sostiene Schlein che la politica economica del governo Meloni ha fallito. Poi le viene chiesto: però hanno introdotto il salario giusto, non è un passo avanti? E dice sì, si sono accorti che esiste un problema salariale, ma non hanno avuto il coraggio di fissare una soglia di 9 euro all'ora, sotto il quale si parla di sfruttamento, come era invece nelle intenzioni della legge dello stesso Partito Democratico e di tutti i partiti in realtà del campo largo. quindi in finale si parla del sorpasso possibile del campo largo, sarete all'altezza della fiducia degli italiani, e Schlein dice l'alleanza progressista c'è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni, riusciremo a costruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani, la nostra risoluzione congiunta sul DFP non contiene proposte astratte ma una visione concreta di futuro che i nostri sindaci e governatori portano avanti sui territori, salario minimo, innovazione, più fondi alla sanità, sostegno ai servizi pubblici. Sempre su diciamo risultati e fallimenti del governo Meloni, che appunto celebra questi 1289 giorni di durata, si può leggere sul Corriere a pagina 17 invece un'intervista, diciamo, a un'altra campana, quella di Luca Zaia, l'intervista di Cesare Zapperi, e Zaia appunto chiede, si può parlare di crisi? Assolutamente no, dice, viene chiesto se appunto si parla del fatto che Giorgia Meloni non è affatto in difficoltà, tiene. Senta però i sondaggi alla mano, la Lega è insidiata da Vannacci, chiede Cesare Zapperi, e appunto Zaia minimizza, non bisogna dare troppa attenzione a queste cose. Sì, insomma, effettivamente si conviene che il consenso di Vannacci cresce. Zaia dice sicuramente 2 anni con la Lega gli hanno dato notorietà e visibilità, altrimenti sarebbe stata tutta un'altra storia, ha una ragione sociale molto diversa dalla nostra, vedremo cosa farà. E poi Zaia passa alla questione, cioè le viene chiesto della biennale, del fatto che ci sia una spaccatura nel centrodestra sulla biennale, e Zaia, insomma, grande conoscitore ovviamente anche dei fatti veneti, anche in questo caso tutto prende le parti, insomma, della decisione di Buttafuoco, si dice da quella parte, insomma, ma minimizza. Sulle spaccature vado veloce perché sono già fuori tempo. Su Libero segnalo un editoriale di Giordano Bruno Guerri che parla di questa spaccatura nella cultura di destra, considerando che questo essere ognuno orgogliosamente individuale nella propria visione, insomma, i diversi personaggi di queste storie che appassionano in questo momento la cronaca, sia un segnale della, anche in qualche modo, il marchio di fabbrica della cultura di destra, fatta appunto di individui e non di diciamo di schieramenti preordinati. Su Il Requiem per l'impero meloniano, su Domani, va letto sicuramente Marco da Milano, che parla di 3 fallimenti, fallimento del progetto internazionale, cioè della certezza di essere dalla parte giusta della storia con il vento maga e sovranista di oltreoceano che avrebbe premiato gli epigoni europei a cominciare dall'Italia, quindi primo fallimento, secondo fallimento il progetto culturale che appunto vede in questo momento invece trasformato questo progetto in un'ambizione tardiva, eccessiva, una questione di poltrone, di nomine, e infine il progetto politico, è fallito il progetto di riscrittura della Costituzione che è stato bocciato dal referendum del 22 e il 23 marzo, al posto di questa grandeur ci sarà da approvare una più modesta legge elettorale che appunto parte adesso, su cui partono adesso le audizioni, a questo punto un obiettivo in sé, non finire, non morire. Prolungare il tempo a mia disposizione purtroppo è finito, avrei voluto leggervi molte cose anche dagli inserti culturali e soprattutto forse un ricordo di Alex Zanardi, ma sono moltissimi gli articoli che potete trovare nei quotidiani di oggi, ritratti, commenti e interviste. La rassegna stampa finisce qui, un saluto da Giorgia Serughetti.